Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ci sono situazioni di vita in cui anche se diamo tutto quello che abbiamo, forza, capacità, cuore, non basta. Non basta. Abbiamo grandemente bisogno dell'aiuto di Dio. Ma per avere l'aiuto di Dio dobbiamo avere fede in Dio. Ma per avere fede dobbiamo conoscere Dio. Non possiamo avere fede più profonda della nostra conoscenza di Dio. Non posso fidarmi della persona più affidabile del mondo se non la conosco. E se la conosco poco, posso avere un po' di fede, ma non tanta. La fede è legata a quanto conosciamo Dio in Gesù Cristo. Quando manchiamo di fede, è perché non stiamo vedendo Dio, non stiamo conoscendo Dio. Abbiamo il nostro concetto di Dio storto, che non è il vero Dio, e ci aggrappiamo a quel concetto e che ci delude. Perché Dio ha fatto questo? Perché non conosco Dio e immagino un Dio che non esiste e quel Dio non mi risponde, non mi cura. Il vero Dio sì. Oh, quanto è importante che conosciamo Dio di più in Gesù Cristo. E stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni per conoscere Dio in Gesù Cristo, in modo che possiamo avere più fede. Siamo arrivati al capitolo 6 e all'inizio di questo capitolo troviamo un grande miracolo che tantissime persone conoscono, anche se non sono credenti. Era il miracolo quando Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. Allora voglio considerare di più questo per conoscere più Gesù Cristo, per avere più fede in Lui. Allora abbiamo già visto in questo Evangelo che tante persone avevano una fede in Gesù che non salvava. Una fede, ah, Lui può fare miracoli, è da Dio, ma non era la fede, Lui può ottenerci perdono per i nostri peccati. E la fede che avevano non era la fede che salva. Erano attirati ai miracoli di Gesù. Guarda quello che può fare. Allora può darmi quello che io voglio. E lo vedevano così. Lo vedevano, se imploro abbastanza, se chiedo abbastanza, Lui può darmi quello che io voglio. Non avevano conosciuto Gesù. Non avevano capito la salvezza. Gesù non è venuto sulla terra per darci una vita più facile, per toglierci i problemi, per darci i desideri terreni dei nostri cuori. Gesù è venuto alla terra per, lo dice Lui, salvare peccatori. È venuto per salvare peccatori. Questo è il nostro bisogno. Il resto è completamente secondario. È venuto per salvare peccatori. Quindi vogliamo considerare questo brano, iniziando Giovanni 6:1, per conoscere Gesù, per porre la nostra fede in Lui. Quindi seguite mentre leggo Giovanni 6, da 1 a 4. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. E una grande folla lo seguiva perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. La prima cosa da notare qui è il motivo per cui le persone seguivano Gesù. Come avevo detto, seguivano Gesù perché vedevano i segni che aveva fatto sugli infermi, ovvero i miracoli. vedendo il potere di Gesù di compiere i miracoli, volevano quel potere per loro. Ah, voglio che lui usa il suo potere nella mia vita per risolvere i miei problemi miracolosamente. Cercavano Gesù per ottenere quello che volevano di terreno. Ma Gesù, notate, lascia la folla e sale la monte ancora più alto con i suoi discepoli. Voglio ripetere, Gesù non è venuto per darci quello che vogliamo nella vita. Non è venuto per darci, io voglio questo, Signore, ti prego, dammi quello. No, non è venuto per quello. È venuto per darci la salvezza. Allora, consideriamo questo. Diceva che la festa della Pasqua era vicina. In Giovanni 2, Gesù è andato nel Tempio, quando ha purificato il Tempio, all'inizio del suo ministero, vicino alla festa della Pasqua. Questo è circa un anno più tardi. Un anno più tardi, che vuol dire che Gesù era già molto conosciuto, era molto famoso per i miracoli che aveva compiuto sugli infermi. Quindi dove andava c'era una grande folla. Quindi Gesù era molto famoso, la gente voleva questo potere per loro e lo seguivano. Ed io noto in un altro brano, in un altro Evangelo, in un altro, vediamo che Gesù aveva compassione. Nonostante che loro lo cercavano per motivi sbagliati, Gesù aveva compassione. Qui non troviamo la parola, ma vediamo il cuore. Leggo da 5 e 6. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare? Or diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. La prima cosa da notare qui è il cuore di Gesù. Altrove leggiamo che Gesù non voleva che andassero via affamati. Gesù vedeva le persone con compassione. Vediamo questo costantemente, folle, individui. Quanto è importante per noi di vedere il cuore di Gesù. Per avere fede in Gesù dobbiamo credere, non solo capire non solo il suo potere, ma anche il suo cuore. Se io vedo solo il potere, sì, ma lui è potente, ma non ha cuore per me. E se avesse cuore, ma non avesse potenza, cosa mi vale? Ma lui è potente e ha questo grande cuore di compassione. Ed è importante notare questo per noi. Vedo il suo cuore non solo per la folla, ma per Filippo. Tutti i discepoli, perché sicuramente avevano sentito tutti, ma vedo il suo cuore per Filippo. In che modo vedo il suo cuore per Filippo? Cos'è scritto? Disse a Filippo: dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare? Questo è un grande cuore per Filippo. Leggiamo in avanti che c'erano 5.000 uomini in quella folla. E Matteo dice, e c'erano anche donne e bambini. E così Gesù vuole benedire Filippo, vuole fortificare la fede di Filippo. Ma per fare questo, Gesù non stava cercando aiuto, stava quello che stava per fare. Ma voleva far capire a Filippo quanto la situazione era impossibile. Cioè Filippo e gli altri non stavano pensando, questo folla avrà fame. Non ci pensavano a me, non sono problemi nostri. E Gesù aveva compassione, ha detto non voglio che vadano via affamati. E poi altrove leggiamo, date voi, discepoli, a loro da mangiare. E Filippo, Signore, ma stai scherzando? Guarda quanti ci sono. Allora, loro si trovavano, dove compreremo il pane? Si trovavano dove? Su una montagna. Non vicino ad una città. C'erano migliaia di persone. Non c'era nessun negozio. migliaia di persone, nessun negozio e non con tanti soldi. E quando dice dove compreremo pane per questa gente affinché tutti possano mangiare, Filippo guarda, Signore, totalmente impossibile. È molto importante capire che Dio fa la stessa cosa con noi. Dio fa la stessa cosa con noi. Dio ci mette in situazioni che non riusciamo a risolvere da soli. E anziché disperarci, dobbiamo guardare a Dio. Dio ci mette in situazioni troppo grandi per noi, dove io non ci riesco nelle mie forze o debolezze, per mostrarci quanto abbiamo bisogno di Dio. Se riuscissimo a risolvere ogni problema da soli, non avremo fede, non servirebbe la fede. La fede serve quando sappiamo di non poter risolvere questa o quell'altra situazione. Quindi è Dio che gestisce la nostra vita per darci situazioni umanamente insopportabili. In quelle situazioni, se guardiamo a noi stessi, diventiamo disperati, amareggiati, frustrati, depressi. Invece, se guardiamo a Dio, possiamo crescere nella nostra fede. Quindi la domanda, dove guardi tu quando ti trovi in una situazione che tu non riesci a risolvere? Dove guardi? Questa è la domanda. E Gesù rinfaccia Filippo con questa situazione impossibile per farlo capire quanto è impossibile, affinché lui e anche gli altri potessero dire dobbiamo rivolgerci a Gesù. Filippo non guardava a Gesù. Leggo il versetto 7. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto. Filippo capisce che è impossibile per loro di trovare, comprare abbastanza pane. Un denaro, ricordate, era la paga per una giornata intera di un operaio normale. Quindi 200 denari sarebbe circa 8 mesi di stipendio. È una grande cifra. E quindi, e quello non sarebbe sufficiente, serve un pezzetto per ogni persona. Qualcosina, ma non abbastanza. C'è un dettaglio importante da notare qua. Cosa aveva fatto Filippo prima di rispondere? Ha fatto calcoli. Filippo, prima di rispondere, aveva stimato il numero della folla ad occhio, aveva detto che per quella quantità serve tale quantità di pane, e pane costa questo, e quindi moltiplicato per quello sarebbe 200 denari, e quello sarebbe poco. Aveva fatto dei calcoli precisi. Filippo aveva fatto calcoli, non è che ha risposto immediatamente, ha fatto dei calcoli, ha fatto i suoi calcoli, in cui aveva escluso Gesù. Ha tenuto conto di Gesù? Che lui con gli altri discepoli aveva visto Gesù compiere tanti miracoli nell'ultimo anno. E non ha tenuto conto di Gesù, ha fatto calcoli umani. Tu hai mai fatto calcoli umani escludendo Dio? E io non riesco, non riesco. Dove c'è Dio in questo calcolo? E non è possibile, non ho i mezzi, non ho il tempo, non ho la forza, non posso, è impossibile. Questi sono calcoli, fai i tuoi calcoli. Come Filippo escludendo Dio. Dio può ogni cosa, ed io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica, ma devo tenere conto di Gesù Cristo. In questo senso potremmo dire che Filippo non aveva fede in Gesù per il suo problema. Escludeva Gesù completamente, non aveva fede. Invece Andrea aveva fede, una misera fede, una piccolissima fede, ma aveva fede. Ma era proprio piccola. Andiamo avanti, 8 e 9. Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: vi è qui un ragazzo che ha 5 panni d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Io vedo fede qui. Cioè fede che quando il ragazzo evidentemente era andato da lui, io questo cibo, e lui dice, ma quel cibo non è niente. Eppure andiamo a Gesù. Quindi aveva fede, una piccola misera fede, ma aveva fede abbastanza per portare un ragazzo con il suo cibo da Gesù. Quello è fede. Anche se secondo i suoi calcoli non bastava, ma assolutamente non bastava, non era niente, però c'è Gesù. Quindi lui umanamente diceva, io non capisco cosa potrebbe mai fare con questa quantità, ma lo porto a Gesù. Io vedo fede lì, non tanta, ma vedo fede. E Gesù aveva detto, se avete fede come quali tipo di seme? Non avocado, il seme di avocado è grande, come senape, fra le verdure sarebbe quello più piccola, ho visto, era in microscopio, proprio piccolo piccolo, se avessi quella piccola fede potresti dire a quella montagna di spostarsi e gettarsi nel mare e lo farebbe. E quindi Gesù, vedendo la fede di Andrea, dice in base a quella piccola fede io opero. In base a quella misera fede, mischiata con tanto dubbio, io opero. Quindi c'è questo bisogno, ma io non riesco, eppure mi presento a Dio. Forse in qualche modo Lui opererà che posso. Invece di fare i tuoi calcoli come Filippo, non c'è da fare. Facciamo come Andrea. Non è abbastanza, ma io vado a Gesù e gli offro quello che ho. Quindi con quel piccolissimo atto di fede, quello di portare il ragazzo con il suo cibo, nonostante che la fede era poco, è stato sufficiente per Gesù di operare per mostrare qualcosa della sua gloria divina. Leggo del miracolo 10:11. Che semplice questo miracolo. E Gesù disse, fate sedere la gente. Ora c'era molte erbe in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Poi Gesù prese i panni e, dopo aver reso grazie, li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. Questo miracolo, onestamente, è immenso. Mi colpisce la semplicità dei miracoli di Gesù. Ma mi rendo conto che per Gesù era semplice. Cioè, i miracoli vengono fatti con grande semplicità, perché non erano difficili per Gesù. Non è che con tanto forza e impegno riusciva. No, per lui era fare. Perché Gesù è Dio incarnato. Qui noto che Gesù fa tutto con ordine. Ha ordinato ai discepoli di far sedere la gente. Allora, sappiamo degli altri Vangeli che li ha fatto sedere in gruppi di, qualcuno si ricorda? 50. In modo, perché? Prima dava ordine. Gruppi precisi. Numero due, con gruppi era molto facile contare le persone. Era molto facile contare le persone, perché Gesù voleva fare un miracolo non per fare del bene, ma per mostrare chi è. E quindi, anziché, ma c'erano tante persone, forse 200-300, no, voleva che fosse ben conosciuto quanti, appunto che gli autori possano dire 5.000. 5.000 persone non sono facili contare se stai facendo così. Quindi ha fatto sedere in gruppi precisi che si poteva contare i gruppi. Ricordate che erano sulla monte e quindi da alto tu guardi giù e tu conti i gruppi e tu vedi, wow, ci sono 5.000 uomini qui. Questo rende il miracolo molto più evidente. E poi il miracolo è descritto in modo estremamente semplice. Dice che Gesù prese il pane, rende grazie a Dio per quel cibo e li distribuì. Allora, cioè, continuava a dare. Fece lo stesso con i pesci come aveva fatto con il pane. In un altro Evangelo Gesù aveva detto, qui non è menzionato, aveva detto: date voi, discepoli, a loro da mangiare. Noi, Gesù, ma stai scherzando, ci sono migliaia di persone qui e non c'è cibo. E anche se ci fosse, non abbiamo abbastanza soldi. Come possiamo noi dare? E molto spesso Dio dice a noi di fare qualcosa che ci è impossibile. Io conosco questo troppo bene. Dice: fai questo. Io non riesco. Notate chi ha dato cibo alle persone? Non Gesù. Gesù non ha dato cibo a nessuno delle persone della folla, ha dato cibo solo ai discepoli, che poi i discepoli hanno potuto ubbidire a Gesù di dare loro cibo alla folla. Questo miracolo in sé, se ci pensate, è come creare il mondo, cioè una quantità di cibo. Ho fatto un breve calcolo, la gente era affamata, un altro Evangelo spiega, erano affamati. Allora io ho contato e avevano solo questo da mangiare, pane d'orzo e pesciolini, pesce, non aveva altro. Affamato, io ho contato 300 grammi a testa, perché dice dopo che erano saziati. Se erano 5.000 uomini, non contando donne e figli, 500 uomini, 300 etti a persona, quanto è? Vedo le teste che girano. Quanto è? Probabilmente il mio calcolo è sbagliato anche. Quanto è 5 per 3, 15? 1.500 chili. 1.500 chili. 15 quintali. Un camion che noleggi, Leo, quanto peso porta quelli non grandi? 9 quintali. Quindi servirebbero due camion per portare questa quantità di cibo. Non due macchine, due camion. Sono tanto, è tanto. Cioè, 1.500 chili di cibo. È tantissimo. Cioè, i discepoli stavano correndo per distribuire quella quantità di cibo. L'hanno fatto. Finché ne vollero. Tutti hanno mangiato. No, dammi ancora. C'era ancora. La potenza di Dio non è meno oggi. Non è meno oggi. Dio non fa più miracoli come questo. Se lui vuole può, ma no. Perché non servono? Perché ha fatto questo miracolo? Per mostrare che è il Cristo. Sappiamo che è il Cristo, che noi abbiamo la Bibbia. Ma la potenza di Dio non è cambiata. Lui fa ancora miracoli. Quali sono i miracoli più grandi che Dio fa oggi? Risuscita morti quando salva una persona. Trasforma un carattere da un pigro a uno che si mette di fare per gli altri, un egoista a uno che ama gli altri, un timido che diventa coraggioso, come esempio. Dio fa grandi miracoli, miracoli che durano. O che possiamo avere fede in un Dio che ancora opera potentemente. Dà pace in mezzo alle tempeste. Allora, Gesù compie questo miracolo e poi opera in modo grande che mi ha colpito. Non avevo mai pensato anche questo miracolo. Versetti 12-13. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. C'è un altro miracolo qui. Se io dovessi dire Manuel, abbiamo 5.000 ospiti. Fai un calcolo preciso, esatto, che ognuno possa mangiare esattamente quello che vuole, ma non avanza nulla tranne 12 ceste precisi di pezzi. Allora, nessuno deve fettere prima di essere sazio. Ma tu devi avere avanzato 12 ceste precisi, non di più e non 11 e non 13. Nessun essere umano sarebbe stato capace a fare quel calcolo. Ma Gesù, stando lì, ha fatto quel calcolo. E ha dato, sapendo la fame di ognuna di quelle persone, ha dato in modo che tutti, no basta, basta, adesso sono pieno. E i pezzi avanzati erano 12 cesti per i 12 discepoli. E loro rimanevano, prendete tutto quello che avanza, loro prendono e qualcun altro, no, 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 no. E un cesto a testa. Anche questo è un miracolo. Anche questo è un miracolo. Onestamente è grande. E lui aveva detto, prendete i pezzi avanzati perché niente si perda. Ma scusami, Gesù può creare cibo. Perché importa? Perché Gesù può fare miracoli, ma sceglie di usare quelle cose naturali. E non dobbiamo pregare per dire intervenire miracolosamente quando provvede cose naturali. Io ho fame. Signore, mandami cibo, mettiti fuori a zappare. No, no, mandami cibo, mettiti fuori a zappare e benedirò le fatiche delle tue mani e le vasciche, benedirò. E qui c'è una vascica. E quindi Dio provvede, ma spesso in modo, di solito, in modo naturale. E quindi Cristo voleva che i suoi discepoli restassero, io sono stato meravigliato quando ho capito questo, meravigliati. Ha provveduto esattamente giusto per ognuno di noi avere un cesto avanzato per i prossimi giorni. Gesù è il buon pastore, provvede giusto giusto, non solo per loro, ma per ogni figlio di Dio oggi, e non solo materialmente. Allora abbiamo visto prima che la gente seguiva Gesù perché avevano visto i miracoli e volevano uno che poteva fare i miracoli per loro. Non cercavano perdono, non cercavano di essere riconciliati con Dio, volevano una vita meno pesante, ma questo non è il motivo per cui Gesù è venuto. Quindi cercano Gesù ancora e Gesù si allontana da loro. Leggo 14 e 15. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse, certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Le persone, vedendo questo miracolo, hanno capito, questo è il Cristo. Perché quella frase, certamente costui è il profeta che deve venire al mondo, si riferisce a Deuteronomio 18,15, quando Mosè aveva detto che ci sarà un altro profeta come me, ascoltatelo. I giudei correttamente avevano capito, lui sta parlando del Cristo che Dio ha promesso. Avevano capito giustamente quello. E Gesù è quel profeta. Quindi le persone, vedendo questo miracolo divino, incredibile, hanno capito. Allora, lui, egli è il Cristo. Dice, ma non è proprio per quello che Gesù è venuto, per far capire che è Cristo? Sì e no. Il problema grande qui, loro avevano un concetto sbagliatissimo di che cos'è il Cristo. Loro avevano un concetto di un Cristo che verrebbe per regnare sulla terra, per provvedere materialmente e politicamente per i suoi seguaci, dare a loro la vittoria su tutti, provvedere tutto per loro, dare loro una bella vita terrena. E loro dicono, il Cristo farà quello, egli ha questo potere, egli è il Cristo, farà quello per noi, facciamolo re. E Gesù dice, no, non sono venuto per darti una bella vita. Non sono venuto per provvedere materialmente. Non sono venuto per togliere i vostri problemi. Non sono venuto per farvi non ammalarvi e non avere difficoltà. Sono venuto per offrire il perdono, per riconciliarvi a Dio. E loro non volevano quel tipo di Cristo. Loro volevano un Cristo comodo a loro. Un Cristo dove non c'entra il peccato, magari a livello superficiale. No, c'entra che tu mi dai quello che voglio, di cose terreni. Dammi le persone che voglio, come voglio, dammi salute, risolvi i miei problemi, dammi un buon lavoro. Ma io non sono venuto per quello. E quando loro lo volevano come quello, Gesù è andato via da loro. E quello che è importante capire qui, Dio non agisce in base a quello che è la nostra volontà. Cioè, tante persone hanno un concetto che se io prego con fede, Dio farà quello che io chiedo, cioè Dio farà la mia volontà. E quindi per loro la preghiera serve per convincere Dio di fare quello che voglio io. E Dio sta lì aspettando le preghiere in modo che lui saprà cosa fare. In base a chi prega abbastanza, con abbastanza fede, allora farò quello, ma quello non è Dio. Quello non è Dio. Dio non sta lì aspettando che noi decidiamo la cosa migliore e poi lui farà quello che chiediamo. La preghiera non è per quello. Dio ha la sua volontà, compie ogni cosa in Efesini 1, ogni cosa secondo il suo proposito che ha dentro di sé. Quindi la preghiera non serve per cambiare l'idea di Dio. La preghiera serve per prepararci di accogliere quello che Dio farà. La preghiera serve per allineare la nostra volontà alla volontà di Dio, come vediamo quando Gesù pregava nel giardino. Se è possibile, passa questo calice oltre me, ma non la mia volontà, ma la tua. E quando Dio ha detto, la mia volontà è che tu beva quel calice, sia fatta, lo bevo. Questo è la preghiera. La preghiera non è per cambiare l'idea a Dio. La preghiera è per sottomettere la nostra idea a quello di Dio, perché quello di Dio è giusto. Se Gesù avesse accettato la loro volontà e fosse diventato un re terreno anziché andare alla croce, non ci serve salvezza, non ci serve perdono, non ci serve nessuno in cielo con Dio. Grazie a Dio che Dio non cambia la sua volontà in base alle nostre piccole, ignoranti richieste, dove io vedo quello che sembra la cosa migliore e mi fido del mio giudizio e allora secondo me Dio dovrebbe fare quello, non capendo che Dio ha un piano perfetto, molto più grande di me, che mi benedice nel modo che Lui vuole benedirmi, che è molto più grande di quello che volevo io. Questo è fede. Fede è quando dico, Signore, io voglio questo, ma mi fido di quello che Tu vuoi per me. Fai quello. Questo è fede. E quello che vuole Lui è la cosa migliore. Quindi, in questo brano che conosciamo molto bene, per me ci sono varie lezioni da ricordare. Uno, vediamo quante persone cercavano Gesù per motivi sbagliati. Per risolvere i loro problemi terreni, per dare loro quello che volevano sulla terra. Ma Gesù non è venuto per quello, è venuto per qualcosa di molto più grande, per compiere la sua morte e risurrezione, per comprarci la possibilità di essere perdonati, riconciliati con Dio. Gesù è venuto per essere il salvatore di peccatori. E o quindi che possiamo cercare Gesù per il perdono e poi per i benefici spirituali. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Cerchiamo Cristo per le benedizioni, fidandoci di quello che ci dà sulla terra. Chiediamo Dio per il nostro pane quotidiano, ma accettiamo solo pane e poi il resto ci pensa Lui. Viviamo per l'eternità. Poi abbiamo visto ancora qualcosa del cuore di Gesù, aveva compassione per la folla e aveva un grande cuore per i suoi discepoli, aiutando loro a capire quanto la situazione era impossibile. E questo mi aiuta, perché quando mi arrivano botte, e mi arrivano come anche a te, mi arrivano botte, Signore, perché? E perché? Perché così tu vedrai la mia potenza nella tua debolezza. Quando io dico, perché? Ma perché? Perché voglio che tu conosca la mia consolazione, la mia forza, la mia grazia. Secondo Corinzi 12, Paolo aveva una spina nella carne e 3 volte ha pregato il Signore di togliere. Ha detto, no Paolo, perché no? Perché la mia grazia ti basta. E Paolo ha capito, allora nella mia debolezza conosco la sua potenza. Ben volentieri accetto tutto questo, così conosco lui di più. Quindi Gesù ci dà situazione e ci fa capire che sono impossibili, così vediamo egli che opera, ma non facciamo come Filippo, facendo, ma è impossibile, è impossibile, è impossibile. Quello era un calcolo escludendo Cristo. Facciamo più come Andrea, anche se la fede è debole. Però andiamo a Gesù. Signore, io non vedo come potrebbe andare, ma vengo a te, opera tu. E Gesù opererà con la nostra piccola fede. Oh, quanto ama operare con la nostra piccola fede. Cosa succede con una piccolissima fede che comunque va a Gesù e poi Gesù opera? Cosa succede a quella piccolissima fede? Diventa più grande? E questo è quello che Gesù sta dicendo e facendo. Lui può fare tutto, ma lui non fa un po' così, lui fa in modo preciso. Ha prodotto, ha creato la quantità perfetta di quel cibo. Io non avevo mai notato quello. Tutti erano sazi, hanno preso quello che ne vollero ed era rimasto esattamente 12 ceste. E ho detto, in sé è un miracolo. In sé è un miracolo. Di fare una quantità di cibo per migliaia e migliaia di persone e di saper fare la quantità esatta, precisa. Il nostro Dio non sbaglia nulla di quello che fa. Confidiamo in Lui. Oh, che possiamo avere più fede in Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Confidiamo in Lui, anche quando risponde diversamente di quello che volevamo. I discepoli, no Signore, mandali via. La loro richiesta, no, no. Non li mando via, date voi a loro da mangiare. Ma non abbiamo, date voi a loro da mangiare. E poi Andrea, Signore, c'è questo? E Dio ha provveduto che hanno dato loro alla folla da mangiare. Ha risposto Gesù diverso di quello che volevano, ma era la cosa giusta. Confidiamo in Lui, preghiamo. Oh Padre, io voglio ringraziarti per un Signore, un Salvatore come Gesù Cristo. Che cuore che ha per noi, così spesso ribelli, così spesso stolti, così spesso egoisti, così spesso con poca fede. Troppo spesso siamo come Filippo. Oh, perdonaci, ma ti ringrazio per il cuore che vediamo in Gesù Cristo. E anche Andrea, la sua fede era misera, come anche la nostra. Eppure tu hai agito in base a quella piccolissima fede. Aumenta la nostra fede, oh Signore. Abbiamo qui, in questo racconto di quello che tu hai fatto, abbiamo ampio per crescere la nostra fede. E vogliamo aggrapparci a questa verità per avere più fede in te. E ti ringrazio che non rispondi spesso come chiediamo, perché il tuo piano è perfetto e le nostre richieste sono sbagliate. I discepoli volevano che tu mandasse via la folla. Tu volevi benedire i discepoli, operando tramite loro un miracolo. Aumenta la nostra fede. Risponde nel modo perfetto le nostre preghiere, non come chiediamo. E grazie che tu hai iniziato la tua per noi e lo stai portando a compimento. Grazie, oh Padre, che siamo preziosi a te. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.